Dodicesima traccia del diario di Anna Frank. Venerdì 12 marzo 1943. Cara Kitty, consentimi di presentarti Mamma Frank, la protettrice dei bambini. Burro extra per i giovani, i problemi dei giovani moderni. Mamma si schiera sempre dalla parte della gioventù e dopo aver litigato riesce quasi sempre ad averla vinta. Un vaso di lingua salmistrata è andato a male. Pranzo di gala per Mushy e Muffy. Tu Muffy non lo conosci ancora, ma era qui già prima che arrivassimo noi. È il gatto del magazzino e dell'ufficio e tiene lontani i ratti. Anche il significato politico del suo nome è facile da spiegare. Un tempo la ditta Gies & Co. aveva due gatti, uno per il magazzino, l'altro per la soffitta. A volte accadeva che i due si incontrassero. In questi casi, immancabilmente, si azzuffavano. Il gatto del magazzino era l'attaccabrighe, mentre quello della soffitta finiva per avere la meglio, proprio come in politica. Così il gatto del magazzino diventò il tedesco, o Muffy, e quello della soffitta l'inglese, detto anche Tommy. Note al testo. Muffy. Muff è il termine spregiativo con cui in olandese vengono definiti i tedeschi. Tommy. Tommy è il nome con cui vengono genericamente chiamati i soldati inglesi. Fine delle note al testo. In seguito, Tommy fu eliminato, mentre Muffy ci fa divertire quando scendiamo di sotto. Abbiamo mangiato talmente tanti fagioli bruni e bianchi che non li posso più vedere. Se solo ci penso mi sento male. La distribuzione serale di pane è stata completamente sospesa. Il babbo ha appena detto di essere di cattivo umore. Ha gli occhietti così tristi, povera anima. Sono semplicemente stregata dal libro Si bussa alla porta di Ina Budir Bakker. La storia della famiglia è scritta straordinariamente bene, mentre le pagine sulla guerra, sugli scrittori e sull'emancipazione della donna non mi piacciono altrettanto, ma a dire il vero non mi importano granché. Terribili bombardamenti in Germania. Il signor Van Damme è di pessimo umore. Motivo? Scarsità di sigarette. Nella discussione sul problema se consumare o meno i barattoli di conserva ha vinto il nostro partito. Nessun paio di scarpe mi va più bene, eccetto gli scarponi da sci, che in casa sono molto scomodi. I sandali di paglia, costati 6,50 fiorini, li ho potuti mettere solo per una settimana, poi si sono distrutti. Forse Mip riesce a trovare qualcosa sul mercato nero. Devo tagliare i capelli a papà. Pim dice che dopo la guerra non andrà da nessun altro barbiere, tanto bene svolgo io il mio compito. Se solo non lo ferissi così spesso le orecchie. Tua, Anna. Giovedì, 18 marzo 1943. Carissima Kitty, Turchia è entrata in guerra. Grande agitazione. Attendiamo con ansia notizie radiofoniche. Venerdì, 19 marzo 1943. Cara Kitty, dopo un'ora soltanto, la gioia è stata sostituita e completamente cancellata dalla delusione. La Turchia non è ancora in guerra. Il ministro ha solo parlato di un prossimo abbandono della neutralità. Sul Dam c'era un giornalaio che strillava «La Turchia, alleata con l'Inghilterra!». I giornali gli sono stati strappati di mano e così la bella notizia è arrivata fino a noi. Le banconote da 1,000 fiorini sono state messe fuori corso. È un duro colpo per tutti quelli della borsa nera e simili, ma più ancora per altri possessori di denaro clandestino e per la gente nascosta. Per cambiare una banconota da 1,000 fiorini bisogna dichiarare e dimostrare come la si è avuta. Per pagare le tasse si possono ancora usare, ma solo fino alla prossima settimana. Nel contempo sono scaduti anche i biglietti da 500 fiorini. La Gies & Co. aveva ancora banconote da 1,000 fiorini e ha versato le tasse per un lungo periodo, così tutto è a posto. Dussel ha ricevuto un piccolo trapano a pedale. Sicuramente, tra non molto, dovrò sottopormi a un controllo approfondito. Dussel è tremendamente indisciplinato per quanto riguarda le regole dell'alloggio. Non scrive solo a sua moglie, ma tiene corrispondenza con diverse altre persone. Visto che Margot è la professoressa di olandese, le fa correggere la posta. Papà gli ha severamente proibito di continuare. Le curazioni di Margot sono finite, ma penso che lui riprenderà a scrivere tra non molto. Il Führer di tutti i germani ha parlato davanti ai soldati feriti. Era triste sentirlo. Le domande e le risposte erano più o meno di questo tono. Heinrich Skeppel, agli ordini. Ferito dove? Nei pressi di Stalingrado. Che genere di ferita? Entrambi i piedi congelati e frattura a gomito destro. Proprio così. La radio ci ha trasmesso la grottesca sceneggiata. I feriti sembravano orgogliosi delle proprie ferite. Più ne hanno, meglio è. Uno si è talmente commosso per aver potuto stringere la mano al Führer, sempre che l'avesse ancora, da non riuscire più a spiccicar parola. Ho fatto cadere per terra la saponetta profumata di Dussel. Inavvertitamente l'ho calpestata e se ne è staccato un bel pezzo. Ho già chiesto a papà di rimborsargliela, visto che Dussel non riceve più di una saponetta al mese. Tua, Anna. Giovedì, 25 marzo 1943. Cara Kitty, mamma, papà, Margot e io, ieri sera eravamo seduti tranquilli, quando ecco arrivare Peter, che va a bisbigliare all'orecchio di papà. Io sento qualcosa tipo un barile rovesciato nel magazzino, rumori sospetti alla porta. Anche Margot aveva sentito, ma ha tentato di calmarmi un pochino perché ero bianca come uno straccio e molto tesa. Noi tre siamo rimaste in attesa. Papà, intanto, era sceso con Peter. Dopo meno di 2 minuti, la signora Vandin è tornata dall'ufficio, dove era stata ad ascoltare la radio, dicendo che Pim l'aveva pregata di spegnere e di salire senza far rumore. Ma, come sempre accade quando si vuole essere particolarmente silenziosi, i gradini della vecchia scala scricchiolavano il doppio del solito. Dopo 5 minuti salgono Peter e Pim, pallidi fino alla punta del naso, e ci raccontano quello che hanno scoperto. Si erano messi ad aspettare ai piedi della scala, invano, ma ad un tratto sentono 2 tonfi, come se qui in casa fossero state sbattute 2 porte. Pim torna di sopra e non batter d'occhio. Peter avverte ancora Dussel, che finalmente si decide a salire anche lui, facendo un sacco di storie e di confusione. Poi, scalzi, si sale di un piano, dai Vandin. Lui era molto raffreddato e stava a letto, e noi ci siamo riuniti tutt'attorno, e a bassa voce gli abbiamo comunicato i nostri sospetti. Ogni volta che tossiva, la signora e io rischiavamo di svenire dalla paura. Ha continuato, fino a quando qualcuno ha avuto la brillante idea di dargli la codeina. La tosse, allora, si è fermata subito. Aspetta e aspetta, ma non si sente più niente. Così tutti pensano che i ladri, avendo sentito dei passi, in una casa di solito tanto silenziosa, se la siano data a gambe. Il problema è che la radio di sotto era sintonizzata sull'Inghilterra e le sedie si trovavano tuttora a semicerchio. Se la porta fosse stata forzata e il servizio antiaereo l'avesse notato e avesse avvisato la polizia, il fatto avrebbe potuto avere conseguenze molto spiacevoli. Così il signor Vandin si è alzato, ha indossato pantaloni e cappotto, il cappello in testa, ed è sceso con grande circospezione dietro a papà, seguito da Peter, che per sicurezza si era armato di un pesante martello. Le signore di sopra, comprese Margot e io, sono rimaste ad aspettare in ansia per 5 minuti, fino a quando i signori non sono tornati a rassicurarle che tutto era tranquillo. È stato deciso di non lasciare scorrere l'acqua e di non tirare la catenella in gabinetto, ma dato che l'agitazione aveva scombussolato lo stomaco a tutti, puoi immaginare la puzza che c'era lì dentro dopo che uno per uno tutti siamo andati a liberarci. Le disgrazie non vengono mai da sole. Infatti, numero uno, il Westertoren non batteva più le ore. Quel suono mi aveva sempre molto rassicurata. Numero due, il signor Voschquil la sera precedente era andato via prima e non sapevamo se Bip fosse riuscita a trovare la chiave e magari non avesse dimenticato di chiudere la porta. Ma ora non aveva molta importanza. Era ancora sera e ci sentivamo in preda all'incertezza, per quanto già un po' rinfrancati, visto che dalle 8:15 circa, quando il ladro aveva cominciato a farci stare sulle spine, alle 10:30 non avevamo più sentito niente. A ben pensarci, Ci pareva anche alquanto improbabile che un ladro scassinasse una porta a quell'ora, quando per strada può esserci ancora gente. E poi, a uno di noi, è venuto in mente che magari era il capo magazziniere dei nostri vicini, la ditta Keg, che stava ancora lavorando. Per l'agitazione e con le pareti sottili che ci sono, è facile sentire male, e anche la fantasia, in momenti così delicati, può giocare brutti scherzi. Dunque siamo andati a letto, ma non tutti riuscivano a prender sonno. Papà, come la mamma e il signor Dussel, sono rimasti svegli a lungo, e per quanto mi riguarda, esagerando un po', posso dire che non ho chiuso occhio. Questa mattina i signori uomini sono scesi e hanno provato la porta esterna per verificare se era ancora chiusa. Ma era tutto a posto. L'avvenimento, per niente simpatico ovviamente, è stato descritto nei minimi dettagli a tutti, giù, nell'ufficio. Di queste cose è facile ridere quando sono passate. Solo Bip ci è presi sul serio. Tua, Anna. Poscritto. Questa mattina il gabinetto era intasato e papà ha dovuto tirar fuori dal vaso con un lungo bastone tutte le ricette per le fragole, che attualmente usiamo come carta igienica, e alcuni chili di cacca. Dopo il bastone è stato bruciato. Sabato, 27 marzo 1943. Cara Kitty, il corso di stenografia è finito. Ora comincio a esercitarmi per aumentare la velocità. Come diventiamo bravi? Per raccontarti ancora qualcosa delle mie occupazioni ammazza giornata. Le chiamo così perché non facciamo nient'altro che far passare i giorni il più in fretta possibile, in modo che la fine di questo periodo sia più vicina. Vado pazza per la mitologia e soprattutto per quasi tutti gli dei greci e romani. Qui pensano che siano passioni momentanee. Non hanno mai conosciuto ragazzine a cui piacciono gli dei. Beh, allora sarò la prima. Il signor Vandon è raffreddato, o meglio, ha un po' di solletico in gola. Fa un sacco di storie, gargarismi con la camomilla, pennellature del palato con tintura di mirra, balsamo sul petto, naso, denti e lingua, e poi è ancora di cattivo umore. Rauter, un pezzo grosso crucco, ha fatto un discorso. Tutti gli ebrei dovranno avere abbandonato i paesi germanici entro il 1° di luglio. Dal 1° di aprile al 1° di maggio verrà ripulita la provincia di Utrecht, come se fossero scarafaggi. Dal 1° di maggio al 1° di giugno l'Olanda del nord e del sud. Come una bandria di bestiame, malconcio, malato e trascurato, quella povera gente viene condotta a luridi macelli. Ma è meglio non parlarne, se no poi mi vengono gli incubi. Un'altra notiziola carina è che la sezione tedesca della Camera del Lavoro è stata incendiata dai sabotatori. Dopo un paio di giorni è stata la volta dello Stato civile. Uomini, travestiti da poliziotti tedeschi, hanno legato i guardiani e sono riusciti a sottrarre documenti importanti. Tua, Anna. Giovedì, 1° aprile 1943. Cara Kitty, non ho affatto voglia di scherzare, vedi la data. Al contrario, oggi posso tranquillamente citare il detto «le disgrazie non vengono mai sole». Tanto per cominciare, il signor Kleiman, che ci fa sempre divertire tanto, ieri ha avuto una forte emorragia gastrica e dovrà starsene a letto per almeno 3 settimane. Devi sapere che va soggetto a questo tipo di emorragia, contro cui pare non esista rimedio. Secondo, Bip ha l'influenza. Terzo, la prossima settimana il signor Voschquil sarà ricoverato in ospedale. Probabilmente un'ulcera allo stomaco e per questo sarà operato. E quarto, da Francoforte sono venuti i direttori della Promusin per parlare delle nuove forniture della Opecta. Papà aveva analizzato tutto con cura con il signor Kleiman, ma data la fretta non è stato possibile istruire per bene Kugler. I signori di Francoforte sono arrivati. Papà tremava già prima per i risultati. Se solo potessi partecipare anch'io. Prova ad appoggiare l'orecchio contro il pavimento. I signori andranno sicuramente nell'ufficio privato. Potrai sentire tutto. Il viso di papà si è illuminato e alle 10:30 di ieri mattina Pim e Margot, 2 orecchie sentono meglio di uno, si sono messi in ascolto. Le trattative non si sono concluse di mattina, ma dopo il pranzo papà non è stato più in grado di origliare. La posizione inconsueta e scomoda l'aveva distrutto. Ho preso io il suo posto alle 2:30, quando udimmo voci in corridoio. Margot mi ha tenuto compagnia. La conversazione era così terribilmente vaga e noiosa che, senza accorgermene, mi sono addormentata sul duro e freddo pavimento coperto di linoleum. Margot non osava toccarmi, per paura che di sotto ci sentissero, e ovviamente non poteva chiamarmi. Ho dormito per mezz'ora buona, poi mi sono svegliata di soprassalto. Avevo dimenticato tutta l'importante conversazione. Fortuna che Margot era stata più attenta di me. Tua, Anna. Venerdì 2 aprile 1943. Cara Kitty, devo descrivere una cosa terribile sul mio registro dei peccati. Ieri sera ero a letto e stavo aspettando che papà venisse a dire le preghiere con me e a darmi la buonanotte, quando è entrata la mamma, si è seduta sulla sponda del letto e mi ha chiesto con grande semplicità: «Anna, il babbo non verrà per un po'. Non vuoi che preghi io con te?» «No, Mansa», gli ho risposto. Mamma si è alzata, è rimasta in piedi vicino al letto, poi si è incamminata lentamente verso la porta. D'un tratto si è girata e con un'espressione addolorata ha detto: «Non voglio essere in collera con te. All'affetto non si comanda». Quando è uscita dalla porta, un paio di lacrime le bagnavano le guance. Mi sentivo un verme per averla mandata via in modo così duro, ma sapevo anche che non avrei potuto rispondere diversamente. Non so fingere, e non avrei potuto pregare con lei contro voglia. Non potevo proprio. La mamma mi faceva pena, molta pena, perché per la prima volta in vita mia ho notato che il mio comportamento freddo non la lascia indifferente. Ho visto il dolore sul suo viso quando parlava di affetto. È difficile dire la verità. Eppure la verità è che proprio lei mi ha allontanata da sé. Con i suoi commenti inopportuni e col suo modo sarcastico di affrontare temi su cui non voglio scherzare, mi ha resa immune al suo affetto. Proprio come mi sento avvilita tutte le volte che mi rivolge parole dure. E ora si è sentita avvilita lei, notando che l'affetto tra di noi è realmente scomparso. Ha pianto per metà della notte e non è riuscita a dormire bene. Papà non mi guarda nemmeno, e quando lo fa gli leggo negli occhi la domanda: «Perché sei così crudele? Come hai potuto procurare tanto dolore alla mamma?» Tutti si aspettano che io chieda scusa, ma questo è un caso in cui non posso farlo, perché quello che ho detto è vero, e prima o poi la mamma doveva saperlo. Sembro e sono indifferente davanti alle lacrime della mamma e agli sguardi di papà, perché tutti e due notano per la prima volta quello che io sento da sempre. Posso soltanto provare pietà per la mamma. Dovrà essere lei a decidere come comportarsi. Per quanto mi riguarda, io continuo a tacere, a mostrarmi fredda, e anche in futuro non mi tirerò indietro davanti alla verità, perché più viene rinviata, più è dolorosa. Tua, Anna. Martedì 27 aprile 1943. Cara Kitty, qui tutti litigano con tutti. Mamma e io, Vandon e papà, mamma e la signora, tutti sono in collera. Atmosfera simpatica, no? Il contenuto del solito registro dei peccati di Anna è di nuovo di grande attualità. Sabato scorso sono tornati quei signori stranieri. Si sono fermati fino alle 6. Noi eravamo tutti di sopra e non osavamo muovere un dito. Quando in casa e nei dintorni non c'è nessun altro, nell'ufficio privato si sente ogni passo. Mi sembrava di aver la febbre a forza di star seduta. Stare immobili così a lungo non è simpatico. Il signor Voschquil è all'ospedale, mentre il signor Clayman è già rientrato in ufficio. L'emorragia si è fermata prima del solito. Ha raccontato che lo stato civile è stato conciato particolarmente male dai pompieri che, anziché spegnere il fuoco, hanno allagato tutto. Son contenta. L'hotel Carlton è stato distrutto. Due aerei inglesi, con a bordo un abbondante carico di bombe incendiarie, si sono schiantati proprio sul circolo ufficiali. All'incrocio, tra la Wieselstraat e il Singel, si è incendiato tutto. Le incursioni aeree sulle città tedesche si fanno ogni giorno più pesanti. Non dormiamo più una notte tranquilli. Ho le borse sotto gli occhi per la mancanza di riposo. Mangiamo malissimo. Colazione a base di pane secco e surrogato di caffè. Pranzo, da 2 settimane, spinaci o insalata. Le patate con i germogli lunghi 20 centimetri hanno un pessimo sapore. Dolciastro. Per dimagrire, venite nell'alloggio segreto. Di sopra non fanno che lamentarsi. Noi sopportiamo senza tante storie. Tutti gli uomini che hanno combattuto nel 1940 o che erano mobilitati sono stati richiamati e dovranno lavorare per il Führer nei campi per i prigionieri di guerra. Deve essere una precauzione contro l'invasione. Tua, Anna. Sabato, 1 maggio 1943. Cara Kitty, Dussel ha compiuto gli anni. All'inizio sembrava che non gliene importasse niente, ma quando arrivò Mip, con una grande borsa stracolma di pacchetti, diventò impaziente come un bambino. La sua Lottie gli ha mandato uova, burro, biscotti, gassosa, pane, cognac, pan pepato, fiori, arance, cioccolato, libri e carta da lettere. Quel vecchio pazzo ha lasciato tutto in bella mostra su un tavolino per 3 giorni. Non devi pensare che patisca la fame. Nel suo armadio abbiamo trovato pane, formaggio, marmellata e uova. È molto vergognoso che lui, dopo essere stato accolto così amorevolmente da tutti, si riempia la pancia a nostra insaputa e non ci dia niente. Noi abbiamo sempre diviso tutto con lui. Ancora più grave ci sembra il fatto che sia così avaro anche nei confronti di Clayman, Voschquil e Bip. Non gli ha mai dato niente. Le arance, di cui Clayman ha così bisogno per il suo mal di stomaco, Dussel le trova ancora più indicate per il proprio. Ieri notte ho dovuto mettere via tutte le mie cose ben 4 volte, tanto sparavano. Oggi ho preparato una valigetta, in cui ho sistemato le cose più importanti in caso di fuga. Mamma non ha torto a chiedermi, ma dove vuoi fuggire? Tutto il paese viene punito perché ci sono tanti lavoratori in sciopero. Per questo è stato proclamato lo stato d'assedio. E ognuno avrà un buono per il burro in meno. I bambini hanno disobbedito. Stasera ho lavato i capelli alla mamma. In questi tempi non è molto facile. Dobbiamo usare quel sapone verde appiccicoso, perché lo shampoo è finito. E poi Mans non può pettinarsi bene, perché il pettine di famiglia non ha più di 10 denti. Tua, Anna. Fine della 12ª traccia, pagina 93.